Bene, allora bentrovati. Io provo a parlare in piedi perché mi hanno sempre detto che parlare in piedi, almeno per me, comunica di più rispetto a rimanere seduti, per cui proverò a parlare in piedi e a, così insieme a voi, a poter dire qualcosa di questa settimana santa che stiamo cominciando. E cominciamo segnandoci nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Invochiamo sempre l'intercessione della Vergine Maria e possiamo chiederci anche lei come ha vissuto questi ultimi giorni di Gesù, fino alla croce e alla resurrezione. E allora diciamo insieme: rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Non si sente? Si sente adesso? Si sente? Ok, grazie. Grazie del rinvio. Allora dicevo, iniziamo chiedendo l'intercessione di Maria con la sua preghiera, con la preghiera che la riguarda, con la quale ci rivolgiamo a lei. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, innanzitutto bentrovati, e ci si scambia gli auguri di pace, e naturalmente ne sentiamo il bisogno in questo tempo, no? Di una, come anche il Papa pregando e così facendosi voce di tanti, di tutti, dice per tutti gli uomini. E allora come cristiani noi stiamo iniziando la settimana più importante dell'anno liturgico, e certamente in una maniera che credo per tutti noi unica. Mi dicevano, parlando poi con i miei confratelli, qualcuno diceva che leggeva che mai nella storia della Chiesa, no, cioè c'è stato una volta in cui non si è celebrato, a che si ricordi, cioè nel senso che anche nei periodi in cui ci sono state le pestilenze o altre cose si è celebrato, magari non si sapeva che proprio riunendosi nella Chiesa era anche un modo per no, aumentare i contagi. E allora è un modo unico, certamente ci impone un digiuno, e non fisico, che penso anche voi avete mangiato la Domenica delle Palme, no? Con le diverse modalità delle nostre regioni, dei nostri luoghi, però come cristiani un digiuno da celebrare proprio attraverso le liturgie, no? Già quella che oggi avremmo dovuto celebrare nelle nostre chiese, e a quelle dei prossimi giorni che naturalmente non celebreremo. È un digiuno che è leggermente, cioè non leggermente, ma nel senso che la vicinanza anche attraverso le televisioni eccetera di Papa Francesco, e con questa preghiera solitaria così potente come l'abbiamo vista giorni passati, no? in Piazza San Pietro Vuota, la sua preghiera per noi e celebrare per noi, a cui noi ci uniamo in una comunione spirituale. Beh, la comunione spirituale non esiste, nel senso, mettetevi l'anima in pace, perché la comunione spirituale ai sacramenti non esiste, cioè nel senso che il sacramento ha una sua materialità che rende fondamentale l'esserci del sacramento, per cui così come il battesimo c'è bisogno dell'acqua, così come il matrimonio c'è bisogno dell'esistenza in tutta la sua fisicità, no? dei coniugi, così come eccetera eccetera, per tutti quanti, così l'Eucaristia ha bisogno del pane, del vino, della partecipazione e del mangiare, ascoltare la parola e mangiare. Per cui mettiamoci l'anima in pace, siamo in digiuno. Digiuno non significa che non abbiamo niente, ma abbiamo la parola che ci accompagnerà in questi giorni, in tutta la vita e in questi giorni, e non è poco. E allora, appunto, la parola che ascolteremo in tante situazioni, cioè soprattutto anche nelle celebrazioni del Papa, poi in qualche altra celebrazione appunto che qualcuno vuole ascoltare, e poi insieme anche in quella che faremo attraverso appunto il nostro mezzo di internet. Allora, entriamo nella Settimana Santa. Di per sé noi la Pasqua la viviamo ogni domenica, nella celebrazione eucaristica domenicale in modo particolare, ma anche nelle altre, ma normalmente la domenica la comunità si riunisce e celebra il mistero della passione, morte e resurrezione del Signore Gesù. Però allo stesso tempo, già da subito, i cristiani hanno sentito il bisogno di scandire il mistero di quest'uomo unico per i cristiani che seguiamo, crediamo, morto e risorto nel corso del tempo, e di ritmare il nostro tempo che da una parte va avanti, no? E dall'altra parte, in questo andare avanti, è ritmato dagli anni. Noi contiamo il tempo con gli anni in cui ripetiamo, e ripetiamo appunto insieme a quest'anno liturgico, no? In cui ogni anno ripercorriamo gli eventi della vita del Signore. Per cui l'anno liturgico, sapete, comincia con l'Avvento, di per sé, vabbè, lo dirò poi alla fine, cioè di per sé alcuni liturgisti dicevano che forse sarebbe stato meglio finire l'anno liturgico con l'Avvento, ma adesso dico una parola. Allora, l'Avvento, il Natale, quindi la venuta in mezzo a noi del Signore, perché questi liturgisti dicevano che sarebbe stato meglio finire l'anno liturgico con l'Avvento invece che iniziarlo? Perché messo così noi l'Avvento lo viviamo come avvento del Natale, venuta del Natale, tempo di preparazione al Natale. In realtà no, l'Avvento è l'attesa del ritorno del Signore Gesù. Noi abbiamo una speranza che il Signore sta tornando e che la sua vittoria sulla morte, che crediamo è cominciata, si è instaurata più o meno 2000 anni fa, e che ancora non è piena, perché la morte è presente e in questo tempo lo sentiamo ancora di più, sarà sconfitta, sarà piena per sempre, cioè questa vittoria e la morte sarà sconfitta per sempre. Quindi noi nell'attesa del suo ritorno, noi ripercorriamo la sua venuta in mezzo a noi, quindi i misteri della sua vita, il Natale, l'Epifania, il battesimo del Signore, i misteri del suo ministero, diversi segni, fino al centro della sua venuta in mezzo a noi, dove tutta la vita del Signore si dice in maniera più forte, il suo messaggio, appunto nella passione, morte e resurrezione del Signore. Ecco perché la Settimana Santa è il centro della vita di fede liturgica di noi cristiani. E poi, ecco, l'anno liturgico andrà avanti con la Pentecoste fino a proclamarlo re. L'ultima domenica dell'anno liturgico è appunto la festa di Cristo Re. Allora, quindi di per sé credo che almeno coscientizzarlo, no? Da una parte questi giorni sono uguali, più o meno, per tanti di noi, per tutti noi, difficili per certi versi, e allo stesso tempo come cristiani cerchiamo di viverli con maggiore attenzione, no? Sentendo che stiamo siamo immersi di nuovo nella preghiera di tutta la comunità cristiana, cattolica naturalmente, perché poi sappiamo gli ortodossi celebrano in altre date, però in qualche modo coinvolgendoci nuovamente nella sua passione, morte e resurrezione e portando con noi, no, credo che lo sentiamo tutti, gli amici, le persone, tutti, no, perché la sua vittoria sulla morte, ecco, avvenga sempre più per tutti quanti. Allora, come ci stiamo entrando? Non lo so, ognuno di noi dovrebbe domandarsi come sta entrando in questa passione. In tempi normali, il giorno delle palme, così parlando anche alle comunità dove mi è capitato di celebrare insieme con loro, mi veniva sempre da domandare come è andata la Quaresima. Di fatto lo siamo ancora in Quaresima e non so quando ne usciremo, no? Cioè, però lo chiedevo perché normalmente, no, in Quaresima all'inizio così siamo stati un po' educati nel fare degli impegni, prendere dei sacrifici, dei fioretti, non lo so, cioè, pensate, no? E poi tante volte arrivando proprio alla Settimana Santa ci accorgiamo che non li abbiamo fatti bene, non li abbiamo fatti per niente, eccetera eccetera, le cose ci hanno preso, la vita, per cui normalmente si arriva impreparati a questi giorni così importanti. E allora questo, come dire, ci sta, non perché va bene così, ma tante volte è la nostra vita, e vedremo che appunto questo segnerà anche i discepoli, no? Per me rimane sempre da una parte stupefacente, dall'altra parte consolante, perché così non mi sento tanto fuori, ma dal fatto che i discepoli evangelici dicono che fanno fatica a capire, fanno fatica a capire il loro maestro, e questo maestro che porta un'immagine particolare di Dio. Questa immagine particolare di Dio e di noi, del Padre e del Figlio, e quindi di noi, in questo Figlio che si fa nostro fratello, è veramente difficile da accogliere. E i Vangeli non tacciono su questa fatica da parte dei discepoli. Ricordate semplicemente tre momenti, per esempio nel Vangelo di Marco, al capitolo 8, troverete quel racconto, quel brano in cui Gesù va al nord verso Cesarea di Filippo. Con alcuni di voi ci siamo stati a Cesarea di Filippo, è un luogo dove quando facciamo dei viaggi un po' più lunghi andiamo, e lì ci sono i resti di questa città fatta costruire da Erode, dove Gesù, i Vangeli ci dicono che va da quelle parti. Era una zona pagana, quindi è un luogo dove Gesù appunto va a prende distanza, ogni tanto lui prendeva distanza per capire, per pensare, e domanda ai suoi discepoli, per essere aiutato a capire, la gente di me chi dice? Cioè che cosa coglie di me? E i suoi discepoli, come sappiamo, si buttano dicendo: wow, qualcuno dice che sei Geremia tornato dai morti, qualcuno Elia, qualcuno Giovanni il Battista, qualcuno dei profeti. È interessante, no? Perché tutte queste risposte hanno il taglio profetico, cioè nel senso parlano di profeti. Gesù è assimilato e colto come un profeta, come un uomo portatore di una parola di Dio, libero dai poteri, e quindi e allo stesso tempo, se da una parte potremmo dire questo fa piacere, no? Perché potremmo dire essere avvicinato a Elia, Il profeta per eccellenza, essere avvicinato a Geremia, allo stesso Giovanni Battista, potrebbe far piacere. Dall'altra parte, nella devozione a quei tempi, nella letteratura devozionale, i profeti del nostro Antico Testamento finivano tutti male, venivano tutti uccisi. E per cui, come risonanza interiore per Gesù, era il dire: allora, davanti a me? E Gesù poi, come sappiamo, passa a loro dicendo: ma voi che state con me, di me, che avete capito? E possiamo immaginare che se per la prima domanda si sono subito buttati, sapete, no? Io ho sentito quello, ho sentito quell'altro, eccetera. Quando ci viene detto direttamente: tu che cosa hai colto di me? E questo credo che sia una domanda che potrebbe anche accompagnarci nella nostra entrata nella Settimana Santa. Cioè, Signore Gesù, io di te che cosa ho colto? Tu chi sei per me? E credo che su questa domanda dovremmo rimanerci. E ai discepoli, ai dodici che stanno lì, immagino che abbia creato un senso di silenzio immediatamente. E poi sappiamo che Pietro, irruento, generoso, che si getta e dice: tu sei il Cristo, cioè sei l'atteso. Cioè, attenzione, anche questa risposta lasciamola un attimo risuonare, perché per noi scivola così, ma per un ebreo significa: tu sei colui che viene a portare, cioè colui che mandato da Dio viene a portare i tempi messianici. E i tempi messianici saranno quelli in cui, come dicono i profeti, l'agnello pascolerà insieme al lupo, il bambino porrà la mano nella buca dell'aspide o del serpente e giocherà senza paura, in cui le lance, i cannoni, le bombe intelligenti, i super jet, verranno tramutati in strumenti per arare la terra, per dare da mangiare a tutti. E allora è grossa questa cosa che Pietro gli dice. E Gesù che appunto li rimanda dicendo: ecco, beato te Pietro, perché nella carne, nel sangue, no? E allora Gesù comincia a dirgli: allora sappiate che il figlio dell'uomo dovrà andare a Gerusalemme, lì soffrire molto ad opera dei capi, dei sacerdoti, essere ucciso e dopo tre giorni resuscitare. Attenzione, dopo tre giorni resuscitare è una frase che Gesù aveva imparato dai Salmi, perché nell'Antico Testamento al terzo giorno è una modalità per dire: l'ultima parola ce l'avrà Dio. Ci sono dei passaggi profetici in cui dice: per due giorni, no, il male lavorerà, ma il terzo giorno, per due giorni. E allora i salmi che dicono: non lascerà, il Signore non lascerà che il suo eletto rimanga nella tomba, preda della morte. Allora è come se Gesù sentisse nella fede, credesse e dicesse che il Signore non mi lascerà in preda della morte, il Padre mio non mi lascerà. E allora Pietro, sentendo questo, e ricordate che Pietro è una persona religiosa, ben educata, cioè non so adesso, ci sono gli amici dell'Azione Cattolica, anche del Piemonte o qui di Bari, con cui sono tanti amici, quindi ha fatto bene l'ACR, giovanissimi, no? Per cui, allora Pietro che dice: il maestro sta dicendo una cazzata, cioè allora cosa fa? Lo prende in disparte e gli dice: Dio te ne scampi, maestro, non ti accadrà mai, non ti preoccupare, ma che dici? E guardate, in questa reazione di Pietro è la reazione di chi un Dio così, come quello che sta presentando Gesù, non lo vuole, cioè della serie, se sei Dio non puoi essere sconfitto, non puoi lasciarti uccidere, cioè tu sei Dio, tu sei come un Superman, sei come gli Avengers, cioè sei, anzi meglio, no? Cioè quindi tu devi, rispetto a questi tuoi nemici, tu li chiamerai legioni di angeli, eccetera, eccetera, no? Dovrai fare questo, perché tu sei il figlio di Dio, e poi fra l'altro devi fare anche per noi, perché noi stiamo dietro di te, e se tu fai quella fine, noi che ci siamo giocati su di te, oh! No? Per cui possiamo comprendere un po' di più questa reazione di Pietro nel non accettare un Dio così. E allora Gesù, che si comporta male, cioè nel senso che Gesù, mentre Pietro lo aveva, no, rimproverato in camera caritatis, Gesù, dice il Vangelo, voltandosi verso gli altri discepoli, dice: dietro a me Satan, nemico. Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Nel capitolo 9 Gesù tenterà ancora di preparare i suoi discepoli a quello che gli accadrà, e lì il Vangelo ci dice che lui fa questa catechesi camminando, e loro tacevano e non domandavano nulla. Attenzione, nella tradizione ebraica è fondamentale domandare, molti di voi sono insegnanti, e sanno bene che se ci sono ragazzi e ragazze che fanno domande intelligenti, no? Anche un po' meno, però cioè, sono attenti e domandano, significa che ci sono. E loro tacevano e non rispondevano nulla, e non domandavano nulla. Al che, arrivati presso la casa, Gesù aveva orecchiato che loro si mettono a parlare di altro, per cui arrivati domandò: ma di che discorso facevate lungo la via? Ed essi tacevano e non rispondevano nulla, perché erano stati presi sul, no, come i bambini quando vengono presi e rimangono così, perché fra di loro stavano discutendo chi fosse il più grande. È interessante, no? Cioè fa fatica a entrare in un Dio che si fa piccolo, loro vogliono essere grandi, loro vogliono essere grandi. Noi sì, magari parliamo anche male dei VIP o ma molte volte, come dire, li invidiamo, i potenti, come gli ebrei in Egitto, ne erano schiavi, però dicevano: questi c'hanno i carri di ferro e i cavalli, hanno l'esercito, hanno gli elicotteri, sono forti, e le cipolle che si mangiano là, magari ne sentivano solo l'odore, ma... E nel capitolo 10, la terza volta e ultima in cui Gesù cercherà di preparare i discepoli a quello che gli accadrà, come sappiamo, Giacomo e Giovanni, e in un altro Vangelo, mandano la mamma, e le mamme che cosa non farebbero per i loro figli? Vanno da Gesù e dicono: maestro, voglio chiederti una cosa, voglio che tu mi dia una cosa che io voglio chiederti. E Gesù dice: che cosa? E loro dicono: che nel tuo regno, che stai per fare, no, stiamo andando a Gerusalemme, quindi tu prenderai il potere, noi possiamo sedere uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. E Gesù dice: voi non sapete quello che chiedete. Voi non sapete quello che chiedete. Io non lo so, io mi domando a volte: Signore Gesù, di fronte a questa domanda, tu che hai sentito? Cioè della serie, questi li hai scelti, li hai portati con te, li hai cercato di formare con pazienza, con no, eccetera, li hai tante volte... non lo so voi, ma se io avessi avuto qualcuno così e fossi stato un po' il loro educatore... E avrei a un certo punto detto: guardate, è colpa mia, vi ho scelti io, ma non vi voglio vedere più. Ma non sono Gesù Cristo, grazie a Dio, e quindi nessuno di noi lo è. E per dire, c'è un amore infinito di Dio che non viene meno, nonostante che lui coglie che questi non capiscono. Tanto che a un certo punto. lui domanda, dice, guardate, voi potete bere forse il calice che io sto per bere? E loro lo dicono, certo che lo possiamo. E poi quando gli altri discepoli sentono. Allora, questo per dire che Gesù sta entrando nella sua settimana santa sempre più solo. E l'ultimo brano che ricordo, poi passiamo all'entrata a Gerusalemme di oggi, e nel Vangelo di Marco l'inizio del racconto della passione comincia nel capitolo 14 con l'unzione di Betania, che un certo Simone il lebbroso, che non sappiamo chi è, probabilmente un uomo che è stato guarito da Gesù, anche perché se fosse stato ancora lebbroso non avrebbe potuto avvicinarsi ad altri, no? Quasi come quelle persone oggi che purtroppo si ammalano. E allora invece era stato guarito, c'è una festa e nel contesto di questa festa possiamo immaginare un Gesù che si sente sempre più solo, perché persino i suoi discepoli più vicini non lo capiscono, non lo vogliono capire. E probabilmente, forse nel cuore di Gesù, senza che adesso cerchiamo di proiettare in fondo nel cuore, però dai Vangeli, Gesù può essersi anche domandato, ma a che serve la mia morte? Noi a volte ce lo domandiamo per dire, vedendo come dopo 2000 anni della venuta di Gesù, dentro e fuori la Chiesa, ci sembra che tante cose non cambino. Attenzione, ho detto volutamente prima di tutto dentro, per non guardare sempre fuori e sentirci, no? Uno dice, Signore, ma che è servito la tua morte? A che pro questo sangue? E può essere che qualcosa può aver sfiorato il cuore del Signore, no? Ed è interessante che in quella festa, che tante volte queste feste, appunto, cioè quando sono un po' proprio sull'orlo della catastrofe, no? La gente non vuole vedere. E c'è una donna che aiuta Gesù a trovare un senso. Ed è quella donna che proprio a Betania, in questa casa di Simone il Lebbroso, porta quel vasetto d'alabastro pieno di nardo profumato che poi uno dei discepoli che si arrabbierà per questo spreco, no? Dirà questo nardo si poteva vendere per più di 300 denari e darli ai poveri. Attenzione, 300 denari non è poco, perché notate che un denaro era la paga giornaliera di un operaio. Per cui 300 sono più o meno un anno di lavoro, 15.000, 18.000, 20.000 euro, dipende da… e quindi non è poco, cioè che una donna prenda un oggetto che più o meno, tanto per dire, abbia 20.000 euro e il Vangelo dice ruppe e versò, no? Sul capo di Gesù questo unguento. E non lo so, provate a immaginare voi di avere in mano 20.000 euro, cioè l'oggetto che è anche l'alabastro al suo costo, è il contenuto di un tale valore. E io, volendo fare un gesto nei confronti di Gesù, l'avrei aperto con cura il vasetto. Avrei cominciato a prendere l'unguento, sai, ogni goccia su 50 euro, e l'avrei messo su Gesù anche tanto, no? Magari uno scialo, però non avrei rotto magari l'unguento dall'alabastro, non l'avrei consumato tutto, no? E lei invece appunto lo rompe e lo versa, è uno spreco. Però vedete, questa donna dà a Gesù la chiave di lettura della sua azione, cioè della sua opera, è uno spreco dell'amore di Dio. Cioè Gesù sta narrando un volto di Dio che si spreca nel suo amore. Che si spreca nel suo amore. E allora è un po', come dire, questa settimana, no? Se, non so, poi voi donne siete in genere più attente, no? Cioè a porre anche dei profumi nella casa, ma credo che magari anche come segno poterci aiutare ponendo un po' di più dei profumi nei nostri ambienti dove viviamo, no? Per così coscientizzare che stiamo entrando in dei giorni in cui c'è un profumo che si spreca, un profumo che viene versato su tutti, su tutti. Tra l'altro in ebraico il profumo, la parola profumo si dice shemen, che ha la stessa radice di shem, shem è nome, e shemen è profumo, cioè il profumo tante volte è un simbolo dell'amore e della gratuità. E notate che anche nel Cantico dei Cantici, proprio nei primi versetti, si dice che il nome dell'amato è profumo versato, il suo nome. Un profumo che si versa, che si versa. E allora è un po' questo, no? Questo profumo che viene versato sulla nostra incomprensione, sulla difficoltà a uscire da noi stessi, che magari anche nelle nostre realtà di questi giorni, vivendo più a contatto con le persone che abbiamo scelto, che amiamo, che ne sentiamo anche la fatica, e su tutto questo e sul nostro cuore, con le sue durezze, le sue pietre, viene così sprecato, no, il profumo dell'amore di Dio. E allora io prendo solo il Vangelo di oggi dell'entrata, che poi non è stata fatta naturalmente, ma perché poi sui racconti della passione, morte e resurrezione, giovedì, venerdì e sabato mi fermerò di più. E non prendo neanche la prima lettura, che è appunto uno dei canti del servo del Signore, perché poi domani sera, lunedì, martedì, mercoledì, per chi vuole alle 19 vorrei leggere qualcosa di brani dell'Antico Testamento, di alcuni profeti, proprio in chiave della passione. E allora rimaniamo soltanto sull'entrata. No, oggi l'inizio della Settimana Santa, pensate, allora, la Settimana Santa è una piccola nota più storica, nel senso che i cristiani hanno cominciato a celebrare subito l'Eucaristia e poi anche il Triduo Pasquale. Nel IV secolo, e mi piace ricordarlo appunto per la Terra Santa e per l'amore alla Terra Santa, una pellegrina famosa, perché ha scritto un diario che rimane una grande fonte di informazioni per gli studiosi, Egeria, lei arriva a Gerusalemme nella Pasqua e vede che la domenica prima della Pasqua si celebrava l'ingresso solenne di Gesù a Gerusalemme, e questa cosa poi sempre più entrerà nelle varie chiese, per cui siamo arrivati a questa celebrazione come noi facciamo in questa settimana, no? In cui noi entriamo attraverso appunto l'ingresso messianico di Gesù in Gerusalemme. Dice il testo, leggo Matteo, chi di voi ha la Bibbia può prendere Matteo, capitolo 21, e viene detto che quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Betfage, verso il Monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli, dicendo loro, andate nel villaggio di fronte a voi e subito troverete un'asina legata e con essa un puledro, slegateli e conduceteli da me. E se qualcuno vi dirà qualcosa, rispondete, il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà indietro subito. Ora questo avvenne perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: dite alla figlia di Sion, ecco a te viene il suo re, mite, seduto su un'asina e su un puledro figlio di una bestia da soma. I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù. Condussero l'asina e il puledro, misero su di essi il mantello ed egli vi si pose a sedere. La folla numerosissima stese i propri mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla strada. La folla che lo precedeva e quella che lo seguiva gridava: Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nel più alto dei cieli. Mentre egli entrava in Gerusalemme, tutta la città fu presa ad agitazione e diceva: chi è costui? E la folla rispondeva: questi è il profeta Gesù, da Nazaret di Galilea. Allora, avete sicuramente notato una stranezza del testo, cioè nel senso che tutti i Vangeli, sinottici e Giovanni, parlano di questa entrata a Gerusalemme. La stranezza qual è? Che Matteo è l'unico che parla di due animali, cioè parla di un'asina e con essa un puledro, mentre gli altri ci parlano di un'asina. E anche perché poi questi due su cui sembra che Gesù sale, e non si capisce come, no, contemporaneamente su due, fanno problema. Qui ci sono varie interpretazioni, cioè nel senso che piuttosto, secondo alcuni, l'asina e la puledra figlia d'asina, per Matteo, che non vuole tanto farci pensare a un Gesù acrobata che sale contemporaneamente su due animali, ma piuttosto voglia simboleggiare questo nascere della comunità di Gesù dall'antica alleanza, perché dell'asina, appunto l'asina se ne parla, lui stesso Matteo riprende la citazione di Zaccaria, se ne parla anche nel primo libro dei re, all'inizio del primo libro dei re, quando Davide fa entrare il figlio Salomone come re su un'asina. Fra l'altro, ecco, no, interessante, perché Salomone, Shlomon, significa il pacifico, Salomone ha a che fare con Shalom, e quindi è il pacifico, interessante poi nel Cantico dei Cantici che è di Salomone. Lì si parla di Salomone e poi si parla della Shulamit, la Shulamita, che Shulamit anche è un nome che ha femminile, che ha a che fare con, sempre con Shalom. Quindi è interessante, serve il pacifico e la pacifica. E fra l'altro il Cantico dei Cantici, come sapete, nella tradizione ebraica ancora oggi viene letto a Pasqua. È quasi come a dire, ecco, questo senso di un amore anche che poi si fa carne nelle esistenze concrete, e l'amore che vince ogni morte. E allora l'asina è l'animale che più rappresenta, ecco, questo senso del pacifico, della pacifica. Non è il cavallo, non è il cavallo. E Zaccaria 9:9 dice: esulta grandemente figlia di Sion, giubila figlia di Gerusalemme, ecco a te viene il tuo re, egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro figlio d'asina, farà sparire il carro da guerra da Efraim e il cavallo da Gerusalemme, l'arco di guerra sarà spezzato, annuncerà la pace alle nazioni, il suo dominio sarà da mare a mare e dal fiume fino ai confini della terra. E allora è interessante questo re giusto e vittorioso, dice Zaccaria. Matteo non riprenderà giusto e vittorioso, ma dirà mite, mite. E fra l'altro nel Vangelo di Matteo, al capitolo 11, versetto 29, Gesù dirà: venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi e io vi darò ristoro, prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me che sono mite e umile di cuore. Interessante, no? Perché, fra l'altro, poi Gesù in una beatitudine sappiamo che dirà beati i miti. È una delle poche autodefinizioni che Gesù dà di sé. Imparate da me che sono mite e umile di cuore. Allora è interessante perché il re, il regno che lui viene a portare, non è il regno degli arroganti. No, oggi la mitezza che non comprendiamo neanche, no? Perché noi in genere intendiamo mitezza come uno buonino, che sta lì, è mite, no, è buono, è mite, no? Non so. No, la mitezza innanzitutto è essere più forte della propria forza, più forte della propria forza. Perché pensate, tante volte quando noi magari ci arrabbiamo, no, perdiamo le staffe, tante volte come dire, non ci controlliamo più. No, la forza che ci abita viene erutta e poveri chi incontriamo davanti. Il mite è colui che sa porre limite alla sua forza, che sa essere più forte della sua forza. E allora Gesù, nell'Antico Testamento il personaggio più mite di tutti è Mosè. Mosè. Gesù è il re mite, che nell'amore no, sa dar spazio alla sua forza, ponendo anche limite a quando questa deve modularsi in altro modo. E allora, e notate, no? Cioè, questo è simboleggiato, Gesù fa un gesto profetico, attraverso un gesto attraverso cui dà un significato. Lui entra a Gerusalemme, accolto dai suoi, non possiamo, poi Matteo dirà tutta la città di Gerusalemme, in realtà storicamente possiamo pensare che è stato un gruppetto dei suoi discepoli che l'hanno accolto, ma alla maniera diversa dei re della terra a quel tempo. Oggi i nostri potenti non vanno, se non eccezionalmente, ma per diletto su un cavallo, c'hanno le loro auto blindate, c'hanno i loro aerei personali, ma i re di una volta, fino a non molti secoli fa, andavano sui cavalli, no? Pensate che anche nel tempo delle crociate, i crociati erano soprattutto all'inizio una forza irresistibile, perché avevano tutti questi cavalli forti, che poi bardati, e il loro modo di attaccare uno accanto all'altro sbaragliava, no, le linee nemiche. E nella Bibbia noi troviamo appunto il ricordo dei carri e cavalli, che ascolteremo poi anche nelle letture dei Salmi della veglia del sabato, del faraone d'Egitto, no? E allora Gesù, che è il modo di regnare nelle logiche degli uomini. E Gesù ha un'altra logica, di un altro tipo di regno, che lui viene a portare, attenzione, che viene a portare perché lo vive lui, fino in fondo, perché il regno poi nasce nei cuori delle persone, cioè laddove un cuore, no, che i nostri cuori che in qualche modo sono sempre inquinati da altri tipi di modalità di regnare, di vivere, che sono quelli del potere, del contare, dell'essere qualcuno, dell'avere un'immagine vincente di sé, del denaro, dei nemici potenti, eccetera, eccetera. Gesù è finalmente, il regno viene perché lui finalmente è l'uomo che vive, che nel suo cuore porta solo il regno del Padre, è un'altra logica, e lo dice attraverso questo gesto. E allora dice appunto: il Signore ne ha bisogno, perché è la sua, come dire, lui non può non mostrarsi così, lui si mostra come è, e allora ha bisogno di quell'asina per entrare. vi faccio vedere appunto di nuovo questa immagine, condivido, e poi voi mi sentite, credo. Ecco, fatemi sì con la testa se la vedete, sì, perfetto, grazie. E allora questa immagine è una miniatura del codice purpureo di Rossano Calabro, è un codice greco, probabilmente leggevo fra il IV e il VI secolo d.C., e notate la scena che viene poi ripresa anche nelle icone, no? Dove c'è il Cristo, interessante, è seduto come se fosse seduto non tanto a cavalcioni, no? Come se stesse cavalcando, ma proprio seduto come se fosse seduto su un trono, è lui che regna in quel modo, l'asina dice la sua logica, e dall'altra parte notate i discepoli, qui sono rappresentati solo due che lo seguono, che si guardano tra loro, è quasi a dire proprio anche la fatica a comprendere questo tipo di regalità, che ne avrebbero fatto volentieri a meno, ne avrebbero scelto un'altra, e dall'altra parte i discepoli che appunto lo seguono, la folla che gli viene davanti agitando dei rami, poi si parlerà rami di palme, rami d'ulivo nella tradizione, e questa città di Gerusalemme con le sue mura, che già in qualche modo preannuncia il rifiuto, e le mura sono messe proprio anche come a dire la difesa, che appunto rispetto a questo, il rifiuto rispetto a questo tipo di immagine di Dio che Gesù viene a portare, e dall'altra parte i bambini, sia i bambini che sono lì vicino a Gerusalemme, che stanno correndo verso Gesù, sia quei ragazzi che salgono sopra l'albero dietro a Gesù, lo vedete, no? A staccare dei rami, e i bambini che qui dicono in qualche modo, no, quello che poi Gesù anche ci dice, per accogliere la sua logica, per entrare nel suo regno, bisogna rinascere. Se non diventerete come bambini, no? Cioè se non è quel rinascere a un uomo nuovo che è capace di... attenzione, i bambini non vengono visti come persone, cioè come noi a volte mitizzandoli li vediamo, cioè come tutti puri, come tutti innocenti, eccetera, eccetera. I bambini sono come noi da bambini, ma certamente hanno quella capacità che alcune volte noi perdiamo con il crescere, perché ci sentiamo poi crescendo di sapere tutto, di avere in mano tutto, che è la capacità dello stupore. La capacità di stupirsi e meravigliarsi di un Dio così. È quello che il Signore sta facendo, come dice il Salmo, è una meraviglia ai nostri occhi. E allora ricordate che anche c'è un Vangelo apocrifo che ha una frase che potrebbe essere stata detta veramente da Gesù, così dicono gli studiosi, che dice che chi si stupisce regna, chi è capace di stupore è già nel regno. Vi rimetto, questo lo potete trovare anche in internet, sul sito poi della diocesi di Rossano Calabro. E vado verso la conclusione, e allora è questo, la folla che appunto poi gli gridava Osanna al figlio di Davide, Oshanna, Oshianna, e in ebraico Osanna significa, letteralmente significherebbe De, salva, cioè della serie Signore, oh, salva, è un invito pressante a salvare, a operare la sua salvezza. E allora è appunto... queste folle che gli chiedono appunto che lui, mostrando questo padre che viene a salvare, operi la sua salvezza, e lo benedice, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Oshanna, nel più alto dei cieli. Mentre egli entrava in Gerusalemme, tutta la città fu presa d'agitazione, diceva chi è costui. Tutta la città fu presa d'agitazione, potrebbe essere tradotto anche come tremò, ed è lo stesso verbo che poi sarà utilizzato appunto sempre da Matteo, quando alla resurrezione del Signore, vedremo il senso, ci fu un terremoto, che attenzione non è un fatto storico, è un linguaggio apocalittico, sono per dire degli eventi che scuotono le coscienze. E allora è questo entrare che scuote, fra l'altro Gerusalemme, il Tempio, il potere religioso connesso al potere economico, che la venuta di un Messia così metterà in agitazione, ma lo vedremo appunto nei giorni prossimi. Allora, buona settimana santa a tutti, vi do parola così ci salutiamo. E niente, ecco, allora se, un attimo solo vi dico ancora questo, cioè vi ripeto che senza che non fatemi domande lunghe eccetera, ma per domande un po' più brevi oppure anche per qualche vostra condivisione, eccetera, senza che vi aspettate che a mia volta vi faccio tutte quante le condivisioni, però potete anche scrivermi sulla chat di WhatsApp, così possiamo, a qualche domanda poi posso anche riprendere qualcosa. Bene. Grazie. Un saluto anche ai bambini, vedo che ci sono dei bambini in giro. Ecco Rosio, c'è anche suo Rosio. Ciao. Ecco, un saluto agli amici di Palo che si sono mangiati le spigole. Un caro saluto a tutti. Ciao.
Grazie. Che non c'è
Ciao, ecco Clelia, gli amici, Raffaele, ciao a voi, sono anche le suore, le altre suore, un saluto a Shadia, Ibrahim, un saluto a te. Saluto Laura, Rosa, ciao a tutti, un saluto a Lilli, ciao Rossella, Rosaria, ciao a voi, a tutti quanti, agli amici maresi, Margherita, Antonio, Clemente, ciao, non vi dico tutti, ma... Allora chi vuole ci vediamo domani alle 19. Alle 19. Sì, ho registrato, vediamo se si dovrei aver registrato. Ho registrato.